Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli. Going up, up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down.
The sea is flecked with bars of gray. Parlavamo dell'eclissi di luna che si verificò, pare il 22 maggio del 1453. Ne parleremo anche in seguito perché spaventò a morte i bizantini e in parte anche i turchi. Però occorre parlare ancora di luna e di sole. Abbiamo visto che ne parla Tursun Beg a proposito dell'accampamento del sultano. Abbiamo visto che la luna, una falce di luna calante, non crescente. Ed è strano perché questo impero ottomano è un impero che cresce. Perché una falce di luna calante nella bandiera del nascente e trionfante impero ottomano? Beh, prima di rispondere, però vorrei sottolineare il fatto che luna e sole ricorrono anche nelle fonti bizantine e per esempio nel finale di un bellissimo compianto anonimo su Costantinopoli, si chiama Anaclimatis Costantinopolis, composto in lingua greca demotica, cioè popolare, ma di alto tono letterario, che secondo alcuni proviene da Cipro, secondo altri e forse più probabilmente proviene da Creta, ed è forse il più bello, ma è difficile decidere qual è il più bello in questi molti e tutti bellissimi lamenti per la caduta di Costantinopoli che formano un vero e proprio genere letterario, accanto a quello dei veri e propri e altrettanto anonimi e splendidi canti popolari sulla caduta di Costantinopoli, che rimarranno impressi anche nella tradizione orale popolare greca per tutto il periodo della turcocrazia e oltre. Di alcuni si poteva ancora trovare memoria nei villaggi tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, c'era ancora, parlo del Novecento, c'era ancora qualcuno che magari andando in giro per le isole dell'Egeo col sacco a pelo si imbatteva in un vecchietto che gli cantava il canto sulla caduta di Costantinopoli. Ma questo lamento è qualcosa di un po' più letterario e ve lo cito perché è interessante. Alla fine, dopo avere un po' narrato quanto è accaduto il 29 maggio 1453, dice: cielo non tollerarlo, terra non sopportarlo, sole spegni il tuo lume, luna non consentirlo. Farò un piccolo discorso allegorico. Immagina che il sole sia Costantino il Grande e chiama quindi Luna la sua nuova città. Non ti sembri bizzarro quanto sto dicendo? Un grande cosmo, infatti, Dio chiama l'uomo e lo ha posto nel piccolo cosmo che è il creato. Erano gli imperatori il sole e la città era Luna, e neanche la Luna splende se viene meno il sole. Curioso questo capovolgimento, l'uomo come macrocosmo e il creato come piccolo cosmo, microcosmo. Ci sono molte implicazioni, ma questa del sole e della luna, ossia dell'imperatore come re sole, che fa parte di tutta la teologia, della dottrina della regalità e dell'autocrazia bizantina e che poi tornerà proprio attraverso la riscoperta degli studi bizantini all'assolutismo europeo, alla monarchia di Luigi XIV, che si chiamerà Re Sole proprio sulla scorta di uno studio delle fonti bizantine in proposito. Anzi, è proprio con il corpus del Louvre sotto il Re Sole e Colbert, il suo ministro, che nasceranno gli studi di storia bizantina in Europa. Ebbene, l'imperatore come sole e la città come luna, Costantinopoli come luna, questa caratteristica lunare di Costantinopoli che l'avvicina anche alla Theotokos, alla madre di Dio, ma anche alla madre Chiesa, a quella grande divinità femminile, lunare, materna, che, come vedremo, verrà invocata, implorata in ogni modo in quel mese di maggio che è il mese di Maria e in cui a Costantinopoli fiorivano le rose.
Your face the whole night through. I'd go out of my mind but for you. I'd go out of my mind but for you.
Se il simbolo della città era quello materno, della luna, della divinità lunare, della divinità femminile, della madre di Dio, della madre chiesa. Il simbolo del turco è il drago. È un'immagine questa che ricorre quasi ossessivamente nell'iconografia occidentale, ovviamente soprattutto in quella del tempo. Basta pensare a tutte le allegorie della progettata crociata occidentale antiturco come lotta di San Giorgio contro il drago. Esempio, eccelso fra tutti, l'allegoria antiturca delle storie di San Giorgio meravigliose affrescate da Pisanello nella chiesa di Sant'Anastasia a Verona, non a caso su committenza della corte più filo-bizantina del tempo, cioè quella estense, la stessa che aveva organizzato il concilio di Ferrara nel 1438, anzi forse le scene, le storie di San Giorgio furono dipinte proprio in questa occasione. Ma si può pensare per esempio anche agli affreschi di Piero della Francesca, di nuovo parliamo di questo pittore così legato a quanto accadeva nel mondo bizantino e di conseguenza nella cultura filo-bizantina occidentale. E appunto, se guardiamo gli affreschi di Piero della Francesca nel ciclo di San Francesco Arezzo, la battaglia tra Costantino e Massenzio di nuovo è un'allegoria chiarissima della lotta di una compagine bizantino-crociata contro i turchi. I due schieramenti, se guardate questo affresco, sono contrassegnati. L'uno, quello di Costantino, che fra l'altro è rappresentato chiarissimamente come un imperatore bizantino del XV secolo, anzi proprio come Giovanni VIII Paleologo, l'imperatore che andò al concilio di Ferrara a Firenze. E questo schieramento è contrassegnato dalla bandiera bizantina, aquila nera su fondo giallo, e da quella crociata, cioè quella degli alleati occidentali che dovranno riconquistare la Morea. Mentre dall'altro, quello nominalmente di Bassenzio, proprio le bandiere raffigurano un drago. E nell'immaginario occidentale questi esempi potrebbero moltiplicarsi, dai grandi capolavori fino alle arti, per così dire, minori, cioè fino alla ceramica, ma anche alla miniatura, all'incisione. E questo simbolo rappresenta il turco, ma forse si può leggere qualcosa di più, oltre alla rappresentazione di una potenza demoniaca, immensa, mostruosa, infernale, perché sono le stesse fonti turche, il solito Tursun Beg, che, diciamoci la verità, è un po' delirante, è visionario, ma è una lettura fantastica, sono le stesse fonti turche che denominano proprio il grande cannone di Urban, anzi i due grandi cannoni di Urban, draghi dalla gola infuocata. E non sono soltanto draghi dalla gola infuocata o infiammata, sono nello stesso tempo messaggeri di morte, e questo lo sappiamo, e invenzioni demoniache, e questo lo sappiamo, se non altro per l'atto di hubris, se così vogliamo dire, di Mehmet II, non soltanto nel dispendio di mezzi per la loro progettazione, per la loro costruzione, ma anche per la enorme difficoltà del loro trasporto. Sono demoni in se stessi. E quindi forse è proprio l'immagine del cannone che genera l'immagine del drago. E comunque questa identificazione drago-cannone è certamente attestata e ci lascia riflettere, perché è così arcaica l'immagine del drago ed è così moderna la potenza dei cannoni.
Please wait. Please wait. See the world for you and the world for me, but I have to say please wait.
Sì, perché tra il gennaio e il febbraio del 1453, quando si trattò di trasportare il cannone di Urban da Adrianopoli fino alla distanza iniziale di 5 miglia da Costantinopoli, che poi, come vedremo, ad aprile sarà accorciata, beh, ci vollero 2 mesi e un impiego di mezzi inaudito. Secondo un altro storico bizantino di nome Calcondila, furono necessarie 70 coppie di buoi e 2000 uomini. Secondo il nostro Leonardo di Chio, che insomma non era neanche un credulone, ci volevano addirittura 150 coppie di buoi per spostare il cannone più grande. Altri testimoni forniscono cifre più basse, ma sono sempre e comunque sorprendenti. Del resto, la difficoltà di trasporto non ci deve sorprendere considerando le dimensioni, il peso, il calibro della grande bombarda di cui abbiamo già parlato. E poi anche le condizioni meteorologiche, le piogge. Fu fra l'altro un aprile piovoso, un marzo e un aprile piovoso, il che forse spiega quella grande fioritura di rose poi a maggio. Crudele fioritura di rose, come vedremo. Comunque, questa enorme difficoltà, questa grandiosità, questa megalomania di Mehmet sono dei tratti ricorrenti del suo carattere. Sono forse anche il suo genio. Potrebbe essere visto questo anche come il suo delirio di onnipotenza, però, se Mehmet non avesse vinto. Ma non era così scontato che Mehmet vincesse. Era già vista così, come megalomania visionaria, come hubris, per dirla alla greca, la sua, da parte dell'ala moderata del Consiglio dei Visir, quella capeggiata dal vecchio Khalil Pascià, diciamo l'erede in qualche modo del modo di pensare, di fare politica, di governare del padre di Mehmet II, Murad II, che non dobbiamo dimenticare, dopo un primo esperimento fallito di mettere sul trono il figlio peraltro illegittimo, l'aveva mandato in esilio. Mehmet, come abbiamo visto, salì al trono strangolando l'altro bambino che nel frattempo Murad II aveva prodotto e che avrebbe dovuto essere l'erede. Insomma, era un personaggio discusso, Mehmet. Alla corte veniva biasimato proprio per il dispendio immenso, per alcuni sconsiderato, di mezzi, ma anche di uomini. Aveva sguarnito praticamente tutte le frontiere. E diciamo che il fatto è che la storia, si sa, è fatta dai vincitori, e noi non abbiamo altro che storie di Mehmet Fatih, di Mehmet il conquistatore. Ma se Mehmet invece non avesse vinto, e guardate che questo era più che possibile fino alla fine, e guardate che la vittoria di Mehmet II fu casuale, perché nella storia in realtà quasi tutto è casuale. È solo che a posteriori poi si fanno dei ragionamenti, da un lato appunto la storia è fatta dai vincitori, dall'altro la fede in una provvidenza, la fede in un destino o anche semplicemente una fede storicista nella necessità di una direzione della storia. Ma se invece noi guardiamo la storia dei vinti e se guardiamo le direzioni, le diverse direzioni che la storia avrebbe potuto prendere e avrebbe potuto, beh, queste certezze cominciano a decrescere. E forse noi dobbiamo vedere veramente Mehmet come un giovane, sì, forse geniale, pieno di fantasia, ma sostanzialmente, come lo descrive Isidoro di Kiev, come un pazzo.
Ahora, ahora. Que historia empieza de todas partes en la suave Francia. Ahora, ahora. Que historia empieza de todas partes. Ellos avanzan. Ellos avanzan.
Il cannone di Urban è un esempio di questa follia, di questo amore di Mehmet II per l'innovazione vertiginosa, per la scienza, sì, ma fino alla fantascienza. In effetti pensate che il cannone di Urban accenderà la fantasia degli occidentali per secoli, fino, per esempio, a Jules Verne, che lo cita in Dalla Terra alla Luna. Non so se ricordate quando Barbicane, il presidente del Gun Club, il circolo degli artiglieri di Baltimora, insieme con i suoi soci progettano di arrivare sulla Luna su un enorme proiettile di alluminio che deve essere sparato appunto da un gigantesco cannone, ebbene evocano proprio il precedente di quello di Urban a Costantinopoli. Dice testualmente Barbicane: all'assedio di Costantinopoli da parte di Maometto II nel 1453 lanciarono delle palle di pietra che pesavano 1900 libbre e che dovevano essere di una dimensione mostruosa. Quindi è proprio un'immagine fantascientifica questa del cannone di Urban, che fra l'altro ricorrerà ad esempio in una delle prime pellicole della storia del cinema, il famoso Voyage dans la Lune di Georges Méliès. I cannoni decisero tutto, scrisse Critobulo, e certamente il ruolo del cannone di Urban fu devastante, ma fu devastante per motivi diversi da quelli che si possono pensare. E fra l'altro c'è da correggere qualcosa che la vulgata storiografica moderna troppo spesso ripete, e cioè che fu per mancanza di mezzi che i bizantini non accettarono i servigi di Urban e che questi si rivolse allora al sultano. Certamente era vero, avevano pochi soldi i bizantini, ma il loro problema era un altro, ed è un problema di grande bellezza. Loro avevano artiglieria, avevano numerosi cannoni, fra l'altro del più grande. Calcondila ci dà anche dei dati, dice che lanciava proiettili da circa 50 kg e quello era il massimo. Perché? Perché bisognava usare piccoli calibri? Perché le armi da fuoco prevalenti erano poi alla fine le colubrine? Non è dovuto allo stato pietoso delle casse dell'impero, almeno non solo. È dovuto a un fatto altamente simbolico: l'incompatibilità della gigantesca, leggendaria struttura difensiva delle mura teodosiane con l'uso dell'artiglieria. Le mura teodosiane erano del V secolo. La loro statica, che pure aveva resistito tantissimo, era però quella di un'altra era, di quell'era che Bisanzio rappresenta. Bisanzio rappresenta l'antichità stessa, la cultura che esprime è quella dell'antichità. Bisanzio è la permanenza, il permanere della tradizione, ed è una vera e propria metafora della condizione di Bisanzio e della sua inconciliabilità con il mondo moderno il fatto che l'uso dell'artiglieria e la statica delle mura fossero inconciliabili tra loro. Ossia, era la vibrazione, non tanto l'effetto dei proiettili, a danneggiare le mura, e questa impediva anzitutto di difendersi ai bizantini, impediva ai bizantini di usare cannoni grossi. È una metafora molto bella. La nuova tecnologia non poteva difendere una formidabile, maestosa, invincibile tradizione proprio per la continuità con la quale questa tradizione si era perpetuata. Proprio perché le mura di Teodosio, l'autore dell'editto di Teodosio, uno dei primi imperatori cristiani, proprio la loro straordinaria, per l'epoca, avanzatezza, e il fatto stesso che per 11 secoli fossero state rinforzate e migliorate, beh, proprio questa cura nella conservazione della tradizione fa sì che Bisanzio non possa difendersi, che le sue mura si sgretolino soltanto alla vibrazione dei cannoni. Riflettiamo su questo in attesa della puntata di domani alle 8 della sera.
Alle 8 della sera. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli. Di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Per riascoltarci. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.